Appendice. Domande e risposte. Domanda. A volte mi sembra che la realtà sia in qualche modo macchiata. C'è la sofferenza e c'è il dolore, c'è il buio e c'è la tristezza. Come si fa a vivere anche questi aspetti della vita senza censurarli? Che cosa vuol dire viverli intensamente? E come può essere sempre strada per la certezza presente vivere intensamente tutto? Risposta. Mi domando, voi riuscite davvero a censurare tutti questi aspetti della vita? La sofferenza, il dolore, il buio, la tristezza? A censurare cioè la drammaticità del vivere? Io non ci riesco. Volente o nolente, alla fine mi si impongono. La questione allora è come affrontare questi aspetti dell'esistenza che in ultima istanza nessuno può evitare. Spesso domina la modalità implicita nella domanda posta, percepirli come ostacoli per il proprio cammino. Ciò che ci sembra più ragionevole fare è allora tentare di non prenderli in considerazione, di censurarli. Ma c'è un'altra possibilità. Un momento decisivo della mia vita è stato quando certi dati che non potevo in definitiva cancellare e che percepivo come degli ostacoli, come una fregatura, come una misura su di me perché non ero in grado di toglierli, sono diventati compagni di strada, cioè occasioni per andare al fondo di me stesso, al fondo della realtà e al fondo di ciò che avevo incontrato, Cristo. È stata una scoperta fondamentale. Da allora, dall'interno della mia esperienza, ho iniziato a capire perché è così cruciale vivere sempre intensamente il reale. Perché solo così possiamo entrare nella profondità delle cose, sperimentare che cosa c'è al cuore della vita. Tante volte, per la paura folle che abbiamo, rimaniamo nell'apparenza, avendo paura del rischio, dell'esigenza della ragione, di quello che noi siamo come dato, cerchiamo di tamponare tutto. Ma questo ci indebolisce, ci rattrappisce sempre di più, ci rende sempre più incapaci di affrontare le situazioni. Io questo non lo voglio. Io voglio vivere intensamente per poter diventare certo che l'essere vince sul nulla. Non posso vivere tutta la vita con una spada di Damocle sulla testa, con l'ombra del nulla che incombe su di me, quasi chiedendo perdono di esistere. Chi vuole vivere così, faccia pure. Io non ci riesco. Non ci riesco più. Per questo ho detto che un momento decisivo della mia vita è stato quando tutte quelle cose che mi sembravano un ostacolo sono diventate occasione per un rapporto, per mettermi in gioco, per andare fino in fondo a quello che avevo incontrato. Il primo esito è stata una scoperta del tutto nuova della realtà. E ora voglio continuare a guardarla in faccia. È il motivo per cui all'inizio della pandemia ho invitato a non nascondersi dietro a questo o a quel paravento per evitare di fare i conti con il reale. Chi ha assecondato questo suggerimento ha potuto rendersi conto di che cosa ha guadagnato. Ma anche chi non lo ha seguito avrà potuto vedere che cosa ha guadagnato. Se si è scoperto più se stesso o più sfiduciato. La vita non dà tregua a nessuno. Sarò per sempre grato a Giussani di avermi testimoniato e comunicato uno sguardo vero e senza veli sul reale. Mi è entrato nel sangue. Incontrandolo, ho potuto cominciare a guardare certe cose che prima mi bloccavano, facendo attenzione a come lui le guardava. Mi ricordo le prime volte in cui partecipavo ai gesti del movimento. Non capivo bene l'italiano, ma non potevo evitare di sperimentare un contraccolpo per il modo con cui affrontava la giornata, parlava, si rapportava alle persone. Anche se non comprendevo tutto, quel contraccolpo mi faceva ritornare a casa investito da una novità di sguardo, uno sguardo che non mi potevo dare da me. Avevo incontrato uno che non aveva paura di guardare nulla, ma proprio nulla. E mi era venuta voglia di non vivere più sotto ricatto, con il gomito alzato davanti alle circostanze. Mi ero imbattuto in un uomo per cui le circostanze, che prima percepivo come un ostacolo, con sguardo offuscato, pieno di paura, erano diventate occasione di un cammino, di una strada, per guadagnare una certezza nella vita. Questa è la sfida per ciascuno di noi. Ciascuno ha verificato in questi tempi come ha guardato la realtà. Non possiamo barare. C'è chi, come si è visto dalle testimonianze citate, per il cammino fatto si trova addosso una speranza certa e chi, invece, ha finito per soccombere alla paura, al nulla. e non c'entrano né la bravura né l'intelligenza. La differenza la fa una sola cosa: prendere sul serio un'ipotesi che è ragionevole seguire per l'incontro fatto e sottoporla a una verifica. Non è un problema di coefficiente intellettuale e neppure di coerenza etica. È un problema di libertà e di affezione alla propria umanità, affinché non sia schiacciata da nulla. L'alternativa, come esito, è portare stampata in faccia o la paura o la certezza. Una certezza vissuta, per grazia, e testimoniata davanti a chiunque, a cominciare dai propri figli, che si può vivere tutto, ma proprio tutto, senza esclusione di nulla, con un'ultima positività. Io non voglio rifugiarmi in alcun nascondiglio. Voglio sapere se è vero o no quello che vivo. Domanda. Simone Weil dice che la vera ricchezza non si cerca, ma si attende. Questo come si accorda con la questione del rischio? Per cui nella relazione con Gesù, nel fare spazio a Lui, sono chiamato a impegnare il mio talento? Hai detto che l'attesa appartiene alla nostra stoffa originale. Siamo attesa. Ma l'attesa, vissuta con questa forte tensione, non rischia di diventare qualcosa che non ci fa vivere appieno il presente? Quando il rischio è vero e conveniente, e quando è folle? Ciò che blocca è la paura, rischiando di perdere tutto: cambiare casa, lavoro, luoghi, amicizie, per seguire un'intravista corrispondenza. Come decidere se buttarsi a capofitto oppure no? Risposta. Sono totalmente d'accordo con quello che afferma Simone Weil. La vera ricchezza la possiamo solo attendere. Noi la cerchiamo, ma non dipende da noi il trovarla. Di che natura è allora il problema? Giussani lo dice nel capitolo quarto de Il senso religioso. Il vero problema per ciò che concerne la ricerca della verità sui significati ultimi della vita non è quello di una particolare intelligenza che occorra, o di uno speciale sforzo, o di eccezionali mezzi necessari da usarsi per raggiungerla. La verità ultima è come trovare una bella cosa sul proprio cammino. La si vede e si riconosce se si è attenti. Il problema, dunque, è tale attenzione. Ciò che l'uomo desidera è talmente sproporzionato rispetto a qualunque cosa possa immaginare e ottenere con le proprie forze, che l'unico atteggiamento adeguato è attendere. Attendere con gli occhi spalancati. La vera ricchezza si attende, come si attende la persona amata. Si possono fare tutti i tentativi che si vogliono, andare dal parrucchiere, comprare un vestito nuovo, fare il simpatico, ma nessuno di essi può produrre la presenza desiderata. Essa arriva come un dono, in modo assolutamente inaspettato. Può solo essere attesa. Come si concilia, si dice nella domanda, questa attesa in quanto atteggiamento fondamentale del vivere con il rischio? L'attesa è di qualcosa che sia corrispondente al nostro desiderio. Chi sta aspettando la persona amata può solo rimanere con gli occhi spalancati a 360 gradi per intercettarla quando dovesse arrivare. Il rischio comincia quando uno la trova. Se non vuole perderla, deve rischiare un coinvolgimento con lei. Deve usare il proprio talento, cioè la propria umanità, che è la cosa più preziosa che ha. Altrimenti la perderà. Capita lo stesso nel rapporto con Cristo. Il giorno in cui sono andati da Giovanni Battista sulla riva del Giordano, Giovanni e Andrea non potevano immaginare che la cosa che più il loro cuore attendeva avrebbe avuto la forma di quella faccia, Gesù di Nazaret. Una volta imbattutisi in lui, avrebbero potuto lasciar perdere, come altri che lo avevano incontrato prima di loro. E invece no. Giovanni e Andrea hanno rischiato tutto se stessi. È stato ragionevole il rischio che hanno corso seguendolo? È ragionevole seguire qualcuno? Dipende da chi incontriamo. Se la persona che appare all'orizzonte non ti interessa, non ti viene neanche in mente di rischiare. Ma se desta la tua attenzione, allora non vuoi perderla. E in questo caso il problema diventa tenerti fermo. Davanti all'attrattiva di una presenza, la mossa più ovvia, irrefrenabile, è rischiare, coinvolgersi. Se non facciamo attenzione a come accadono le cose, capovolgiamo tutto. E allora, come se fosse un gioco mentale, ci chiediamo come possano stare insieme l'attesa e il rischio, senza poi venirne a capo. La prima cosa da fare è guardare il reale. Giussani lo sottolinea dalla prima premessa del senso religioso. Osservazione intera, appassionata, insistente del fatto, dell'avvenimento reale. Il nostro cammino diventa più faticoso se sprechiamo la grazia di aver incontrato uno come Giussani. Io non ho altro per camminare. Non ho alcun manuale nascosto, se non gli strumenti che avete voi. Osserviamo la nostra esperienza. Quando incontriamo qualcosa di finalmente corrispondente all'attesa del cuore, rischiare è la suprema convenienza, perché sarebbe folle perderlo. Folle non sarebbe rischiare, ma lasciar perdere ciò che sommamente ci interessa. Rischiare su qualcosa che non ha valore, questo sì sarebbe folle, perché non ci sarebbero ragioni adeguate. Il Vangelo, nella sua sublime semplicità, esprime in questo modo quanto abbiamo detto. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. È una follia rischiare tutto per comprare il campo? O è l'affare della vita? San Paolo lo aveva molto chiaro. Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Che cosa aveva incontrato? Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Il Cristo che ha incontrato San Paolo non è diverso dal Cristo che abbiamo incontrato noi. Esiste un solo Cristo, quello reale, nato, morto e risorto, e presente oggi nella vita della Chiesa, suo corpo misterioso, non quello dei miei pensieri, non quello della mia immaginazione, non quello delle mie interpretazioni. Per lui, uno può lasciar perdere tutto perché senza di lui tutto il resto non ha valore. Tutto il resto è niente in paragone con quel guadagno. Era un invasato San Paolo? Giovanni e Andrea si sono confusi andando dietro a Gesù? O sono stati i più ragionevoli di tutti? È un problema di ragionevolezza la fede. Ciascuno è chiamato a decidere se per quello che ha incontrato vale la pena rischiare. L'esperienza gli fornirà la verifica della sua decisione. E nel caso in cui reputasse che Cristo non merita il suo rischio, se domani si accorgerà che ciò che avrà guadagnato saranno solo briciole, potrà sempre tornare, cercare coloro che, avendo seguito Cristo, vivono per grazia una vita più desiderabile, più drammatica e lieta. Sarà sempre accolto. Il cuore del problema è un giudizio di stima nei confronti di ciò che abbiamo incontrato. Non un sentimentalismo a buon mercato. Il sentimentalismo non muove niente. Ciò che muove il nostro io è un giudizio di stima per qualcosa che finalmente corrisponde e che perciò non vogliamo perdere per niente al mondo. Se l'abbiamo trovato, sta a noi decidere se seguirlo oppure no. Se non l'abbiamo trovato, l'unica cosa da fare è attendere con gli occhi spalancati per intercettarne qualche segno, come dice il poeta Antonio Machado, arriva del gran silenzio. Domanda. Ieri hai ricordato una frase che ti aveva detto Giussani. Alla fine la differenza è tra chi ha fatto un lavoro stabile e chi non l'ha fatto. Ci puoi spiegare meglio che cosa intendeva Giussani con lavoro stabile? Che cosa aiuta la stabilità di questo lavoro? Risposta. Lo scopo per cui Giussani ha lasciato il seminario di Venegono ed è andato a insegnare religione nella scuola è stato quello di aiutare i giovani a percepire la pertinenza della fede alle esigenze della vita. Quando ha salito i 3 gradini del Bercher, questo era il suo scopo. Lo ha dichiarato fin dall'inizio. Per la mia formazione in famiglia e in seminario prima, per la mia meditazione dopo, mi ero profondamente persuaso che una fede che non potesse essere reperta e trovata nell'esperienza presente, confermata da essa, utile a rispondere alle sue esigenze, non sarebbe stata una fede in grado di resistere in un mondo dove tutto, tutto diceva e dice l'opposto. Giussani era convinto che questo scopo si potesse raggiungere solo attraverso una strada, un metodo. Ciò che ha proposto è stato fondamentalmente un metodo. Si era reso conto che una certa modalità di comunicazione della fede, quella che avevano ricevuto i ragazzi che incontrò al Bercher e che prima aveva conosciuto attraverso il confessionale, era ormai inefficace. Già poco tempo dopo aver ricevuto la prima iniziazione alla fede, a quei giovani il cristianesimo non interessava più. Capì che il problema era il modo in cui essi erano stati introdotti alla fede e che dunque il punto erano gli adulti. Come ha scritto di recente il nostro amico Lucio Brunelli, la crisi delle chiese vuote viene da lontano. Inizia quando le chiese erano piene. Giussani ha cominciato a insegnare quando le chiese erano ancora piene. Aveva capito dove stava il problema. Le persone non percepivano più la fede come pertinente alle esigenze della vita e per questo essa stava perdendo di interesse. Occorreva riproporre il cristianesimo nella sua natura originale, come avvenimento di vita. La sua riduzione a discorso o a etica non era e non è, infatti, in grado di rispondere all'attesa umana e non può riscuotere l'interesse dell'uomo reale. Perciò, citato il passaggio di Giussani, è un impatto umano che può scuotere l'uomo di oggi, un avvenimento che sia eco dell'avvenimento iniziale, quando Gesù alzò gli occhi e disse «Zaccheo, scendi subito, vengo a casa tua». Ma è proprio a partire dall'incontro con questo avvenimento che si rende possibile e necessario il cammino di una verifica. Se da una parte la Chiesa non può barare, perché essa è vita e deve offrire vita, nemmeno l'uomo dall'altra può barare, dice Giussani. È un vero cammino che gli si prospetta, cui il suo cuore deve essere disponibile. È questo che ho chiamato lavoro. Non potremo resistere se non accettiamo di fare il percorso a cui Giussani ci ha introdotto con la sua proposta. In che cosa consiste? La vita pone dei problemi. Ciascuno li affronta con la modalità o l'ipotesi che gli viene suggerita dal contesto in cui vive e che in qualche modo fa sua, e quindi ne verifica sul campo l'adeguatezza o l'inadeguatezza. È quello che è capitato a me. Negli anni 70 avevo cercato di affrontare i problemi del vivere legati alla mia vocazione e al mio compito sacerdotale a partire da ciò che avevo ricevuto. Ben presto mi ero reso conto che quella modalità che mi era stata trasmessa non era adeguata. Restava in me un ultimo disagio. Quello è stato il momento in cui ho incontrato il movimento, alla fine degli anni 70. Fu cruciale per me trovarmi davanti a un uomo, Giussani, nel quale potevo vedere realizzato ciò che io non ero in grado di ottenere con la mia ipotesi di partenza. Non ci fu in me una reazione sentimentale. Per circostanze a quel tempo non potevo nemmeno avere un rapporto ravvicinato e frequente con lui, ma il riconoscimento chiaro di una diversità. Da allora non posso più parlare delle cose che vivo senza fare riferimento a quell'incontro. Ricordo, come ho già detto, le prime volte in cui andavo ai gesti internazionali del movimento, dove lo vedevo solo da lontano, come tanti di voi, quale contraccolpo provocava in me il modo con cui Giussani si poneva davanti al reale. Mi dicevo, qui c'è un'altra cosa. Da allora non ho desiderato altro che imparare quel modo, immedesimarmi in quello sguardo. Il punto chiave della sua insistenza era l'esperienza. Giussani mi invitava costantemente a fare il paragone tra quello che capitava nella mia vita e le esigenze profonde del mio cuore. Questo paragone appartiene al metodo che caratterizza la sua proposta. Fino dalla prima ora di scuola ho sempre detto: non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò. E le cose che io vi dirò sono un'esperienza che è l'esito di un lungo passato, 2000 anni. Giussani ha messo in questo modo, l'ho ripetuto tante volte nelle mie mani, lo strumento per fare un cammino umano. Diceva, Cristo, l'avvenimento di Cristo, si affida al giudizio della nostra esperienza. Questo riferimento all'esperienza fu decisivo per me. Anche quando sbagliavo, potevo sempre imparare qualcosa. Come mi raccontava un'amica, che nel corridoio del laboratorio si è imbattuta in una sua collega ricercatrice che era visibilmente triste. Le ha domandato perché lo fosse e la collega ha risposto «Perché l'esperimento è fallito». Allora la nostra amica ha replicato «Ma un esperimento è sempre un esperimento, cioè ci insegna sempre qualcosa, anche quando fallisce comporta sempre un guadagno per il cammino di approssimazione al vero». Così, facendo esperienza, io percepivo ogni giorno se il mio modo di affrontare le cose era adeguato, se il mio tentativo rispondeva all'esigenza che avevo. Quando poi mi trovavo davanti a Giussani, facevo il paragone tra come lui affrontava le cose e come le affrontavo io. Vedevo che cosa succedeva in lui e che cosa succedeva in me. Non potevo non riconoscere una evidente diversità, una desiderabile novità. Se guardiamo il Vangelo, è quello che Gesù fa con i discepoli. Essi affrontavano la vita secondo l'ipotesi di lavoro che avevano ricevuto dall'appartenenza al popolo di Israele, fino a quando incontrano uno che non hanno mollato più per la novità che percepivano. Da allora hanno affrontato tutto nella sua compagnia. Al triduo pasquale degli universitari, mi sono trovato, come non mi era mai capitato prima, a pensare a Pietro, che fin dall'inizio si coinvolge con Gesù. Egli ingombrò tutto il suo animo, dice Giussani di Pietro, rievocando il primo incontro che ebbe con lui. Qual è il rischio che corre Pietro e che corriamo anche noi? Pensare di sapere già chi è colui che gli sta davanti. Chi dice la gente che sono io? Domanda Gesù ai discepoli. Giovanni Battista, un altro Elia, un altro Geremia, uno dei profeti. E voi? Pietro è il primo a rispondere. Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Bravo, Pietro, perché questo non è uscito dal tuo cilindro, ma è il Padre che te lo ha rivelato. Un istante dopo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro, che pensava già di avere capito, di sapere chi era Gesù, dice: «Non se ne parla». E lui: «Allontanati da me, perché tu pensi come gli uomini e non come Dio». Tutta la vita di Pietro è segnata dal continuo paragone tra il suo modo di stare nel reale e quello di Cristo, tra la sua misura e quella di Cristo. È in questo lavoro stabile del paragone che si gioca la sua partita, proprio per la corrispondenza che Pietro aveva sperimentato nell'incontro con Gesù e per cui lo seguiva. Non ogni volta e in ogni momento egli comprendeva quello che Gesù proponeva. Il fatto che Gesù dovesse andare a Gerusalemme per morire, per esempio, non gli tornava. No, no, impossibile. Ma pensiamo alla lavanda dei piedi. Immaginiamo Pietro, che ha una passione sterminata per Gesù, quando lo vede alzarsi da tavola e accingersi a lavare i piedi ai discepoli. Lì si scontra di nuovo con la sua diversità abissale. Per Pietro quello era troppo. No, tu lavi i piedi a me. Gesù risponde: Pietro, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. A quel punto la questione era se, pur non comprendendo, fosse ragionevole assecondarlo oppure no. D'impeto, Pietro ribadisce: no, non se ne parla. Ma come in altre occasioni, davanti a situazioni cruciali, Gesù non viene a patti con nessuno, tantomeno con Pietro, e incalza: se io non ti laverò i piedi, tu non avrai parte con me. Pietro si arrende. Non oppone più resistenza. Se la metti così, allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Perché accetta? Perché, avendo vissuto con Gesù in quei 3 anni e avendo senza sosta paragonato quello che diceva e faceva quell'uomo con le esigenze del suo cuore, non poteva non riconoscere, anche quando non capiva, o non poteva ancora capire, che solo lui aveva parole di vita eterna. Se andiamo via da te, dove andiamo? L'attaccamento pieno di ragione a quell'uomo era più forte di tutte le sue incomprensioni, di tutte le sue piccolezze. Il lavoro stabile suggerito da Giussani non esige di avere frequentato un master a Harvard. È per tutti. È per gente come Pietro, come me e come te. Non è un problema di particolare intelligenza, non è una questione libresca, non è una complicazione, ma un paragone costante tra una presenza e il proprio cuore, tra una presenza e il proprio tentativo di affrontare le sfide quotidiane, tra la sua e la nostra misura. Che cosa c'era di più interessante per Pietro di questo paragone costante tra il suo tentativo e quello che vedeva fare da Gesù? Se Gesù non fosse stato irriducibile alle sue interpretazioni, o se Pietro se ne fosse andato ogni volta che le cose non collimavano con la sua immagine, si sarebbe perso il meglio. È qui dove si gioca il problema fondamentale del metodo. In un certo contesto, Giussani sottolinea che il grave problema del movimento, il gravissimo problema dei responsabili, è che fanno il discorso, ma non hanno il metodo. E aggiunge: la traduzione delle idee in metodo esige una cosa che ho paura che non ci sia neanche in chi ha fatto il primo volume della scuola di comunità. Una cosa che entra nella concezione, nella struttura della ragione, l'affezione. Questo introduce l'aspetto di metodo più importante. Senza affezione non si conosce. La conoscenza sono gli occhi aperti. La realtà è vuota se non colpisce. Il contraccolpo della realtà sugli occhi si chiama affezione, affectus. Il metodo, perciò, è legato alla parola affezione. L'affezione conclude il riconoscimento della realtà, cioè il riconoscimento del movimento in quanto esplicita la modalità con cui il movimento corrisponde e attua, attenzione, le esigenze fondamentali che definiscono il cuore dell'uomo. Il cuore non è la sorgente del sentimento, è la sorgente della ragione completa. Detto questo, Giussani si domanda: come mai questa resistenza al metodo? Come mai, dopo che ha percepito Cristo così corrispondente al cuore, uno resiste? Perché Pietro resiste? Perché la libertà è come un pugnale che entra dentro tra la conoscenza e l'affectus e cerca di spaccar via da sé l'affectus, esaltando la conoscenza pura, razionalismo, o esaltando l'affezione pura, istintivismo, empirismo. Per seguire il metodo occorre seguire una legge non rispettando la quale la libertà sbaglia. Per affermare se stessi bisogna affermare un altro. Avendo incontrato uno nel quale abbiamo visto il realizzarsi più pieno del nostro io, come dicono alcune delle testimonianze citate, capiamo che affermare un altro non è la rinuncia alla ragione, ma l'affermazione piena della ragione. Perché affermare questo altro è affermare sé. Ma se uno non fa un lavoro stabile, se non fa un paragone costante tra sé e la presenza incontrata, non può capire. Che cosa sarebbe stato di Pietro se non avesse affermato Cristo? Che cosa sarebbe stato di noi se non avessimo seguito Giussani? La cosa che dovete imparare da me è una sola. Come si impara? Diceva Giussani nel 1978. Siamo disponibili a imparare? Ad accettare di fare un lavoro stabile? Che cosa riesco a ottenere seguendo la mia misura, invece di assecondare quella presenza che ho riconosciuto corrispondente all'attesa del cuore, lo posso verificare nella mia esperienza. Se non vado oltre la mia misura, non cresco. Non acquisto quella statura umana che ha reso Pietro protagonista, l'inizio del popolo nuovo. Tutta la preoccupazione di Gesù è stata quella di generare Pietro, perché senza Pietro non sarebbe restato nulla, ma nulla nulla. La genialità di Giussani è stata quella di avere legato al sì di Pietro la generazione del popolo. Diventare protagonisti come Pietro è possibile. Basta solo che ci lasciamo generare da lui. Domanda. Vorrei che spiegassi meglio la risposta alla domanda posta da una ragazza che diceva: io vedo che questo amore arriva da mia mamma, da mio papà, dai miei amici, e non capisco bene come fa a un certo punto a entrare in gioco Cristo. Ma l'affetto dei familiari, il bene dei figli e dei nipoti, sono o no il manifestarsi di Cristo? Anche i non cristiani si vogliono bene. Per me, tante volte, Cristo è un francobollo che appiccico ma non tiene. Cristo può diventare familiare solo attraverso dei testimoni? In questo modo non c'è il rischio di limitare la possibilità dell'avvenimento. Qual è il valore dei sacramenti, della liturgia e della rivelazione tramite la Sacra Scrittura, della preghiera personale per giungere a una certezza di fede? Risposta. Quando un giovane mi fa la prima domanda, rispondo: quando la sera vai a dormire, puoi dire con certezza che tua mamma ti vuole bene? Non si tratta di fare grandi ragionamenti. Puoi spiegare tutti i gesti che le hai visto compiere verso di te, altrimenti che come segni del suo amore? O ritieni che i suoi gesti siano dettati da un interesse, per esempio che tu ti prenda cura di lei quando sarà vecchia? Dimmi se qualche altra interpretazione dei segni che non sia il suo amore per te ti convince. I segni che vedi rimandano a un significato che non vedi, l'amore di tua madre. Ma ciò con cui tu hai a che fare sono i segni. E aggiungo, accade lo stesso rispetto all'avvenimento cristiano. Si tratta di altri segni, incomparabili con quelli di una madre, ma la dinamica è la stessa. Dimmi se l'umanità che vedi testimoniata in certe persone la puoi ridurre al fatto che sono brave, simpatiche, beneducate, generose. Completa tu l'elenco delle possibili interpretazioni. O se invece sei rimandato a qualcosa che non vedi e non riesci a definire, ma è implicato in quello che vedi. E questo è il punto. Riconoscere che dentro questa compagnia in cui ci siamo imbattuti c'è un altro fattore. Non riesco a definirlo, ma c'è. Che certi risultati umani che vedo, certe risonanze umane che in essa si documentano, rimandano a qualcosa che non vedo, ma che non posso non ammettere che c'è. Se lo eliminassi, non darei ragione dell'esperienza che vivo. Dentro questa compagnia, nelle persone che ho incontrato, c'è qualcosa di irriducibile. Dentro, non fuori. Dentro. Il modo in cui certe persone vivono, affrontano la vita e la morte, non ha altra spiegazione se non il rimando a qualcosa di misterioso che non vedo. Se lo sopprimo, cancello l'origine di quella diversità. Cioè, nell'esempio di prima, cancello l'amore di cui vedo i segni, rendendo così al tempo stesso insensati i segni. L'amore non lo posso rilevare con alcun macchinario. Non c'è un algoritmo che lo possa calcolare. Ma questo non significa che non c'è. Immaginiamo una giovane ragazza che abbia dei figli. Come può dimostrare loro il suo amore se non attraverso dei segni? E come Gesù poteva dimostrare ai discepoli chi era, se non attraverso dei segni? E noi come possiamo arrivare alla certezza della fede se non attraverso i segni della sua presenza, ora, nel presente, e non appena nei ricordi del passato? Senza qualcosa di presente, per passare rapidamente alla seconda domanda, la liturgia non ci parla. Lo vediamo nel Vangelo. Quando Gesù è presente, i discepoli capiscono le parole della Bibbia e tutto quello che avevano detto i profeti. Cristo spalanca il loro sguardo alla comprensione delle scritture e delle profezie. La liturgia è sì il punto sorgivo, ma allo stesso tempo c'è bisogno che il nostro cuore sia costantemente spalancato a essa. Così che quando sentiamo dire che Cristo è risorto, possiamo non rimanere, come diceva Brunelli nell'articolo che ho citato, indifferenti, come capita a tanti oggi. L'origine ultima, misteriosa della nostra fede, è l'avvenimento che celebriamo nella liturgia e che sfida costantemente la nostra ragione e la nostra libertà. È nel nostro cuore, infatti, che tutto ciò che accade deve trovare spazio. Domanda. Ci ha indicato come le circostanze drammatiche quali la morte, la sofferenza, il male, l'incertezza, sfidano la speranza. Ma nelle cose rutinarie che ci capitano tutti i giorni, come possiamo tenere viva la speranza? Come fare quando non siamo schiaffeggiati da un'esperienza estrema e drammatica? Come è facile essere attanagliati dai propri rimorsi e dagli errori commessi fino al punto di non riuscire più a vedere i suoi occhi, di non riconoscere la sua presenza. Certamente questa è la circostanza che più di tutte sfida la mia speranza. Risposta. La risposta alla prima domanda è molto facile. O l'infarto o l'educazione, come mi capita di dire spesso con un'immagine paradossale. L'unica alternativa rispetto al dover aspettare che siano delle circostanze drammatiche a risvegliarci è la partecipazione a un luogo irriducibile a noi stessi, che ci educhi a tenere viva la speranza. Come ha fatto Gesù con i discepoli. Non li ha introdotti alla speranza innanzitutto attraverso delle circostanze drammatiche, ma con l'attrattiva della sua presenza. Analogamente, Giussani non ha introdotto noi alla realtà, alla speranza, attraverso una circostanza drammatica, ma in forza di un'attrattiva irriducibile, che ci ha mosso nell'intimo, cosa che le circostanze drammatiche possono non ottenere. Ultimamente, non c'è alternativa all'educazione continua, perché anche quando superiamo certe situazioni drammatiche, facilmente ritorniamo al vecchio tran tran. È quello che rischiamo rispetto alla pandemia: chiudere con una vicenda drammatica come se niente fosse accaduto. Se la nostra vita non è immersa in un luogo che continuamente ci rigenera sfidandoci, diviene quasi impossibile non cedere al nulla di una vita senza significato, soffocando dentro la routine quotidiana. Lo stesso si può dire dei rimorsi. Davanti a uno che dice a te e a me, come ha detto a Pietro dopo che lo ha rinnegato, «Ma mi ami tu?», il problema non è certo il rimorso per le nostre stupidaggini. Pietro lo ha rinnegato. Ha fatto il più grande sbaglio che un uomo potesse commettere, a caratteri cubitali e davanti a tutti. Altro che il rimorso dei nostri piccoli o grandi errori. Qui si evidenzia il cuore del problema. Pietro lo documenta prima ancora del suo sì a Cristo. I discepoli erano usciti per pescare e non avevano preso niente. Dalla riva uno grida: «Perché non buttate le reti dall'altro lato della barca?» Una pesca in grande stile. Giovanni, acuto, esclama: «È il Signore!» E Pietro subito si butta in acqua. L'affezione di Pietro a Cristo era più potente del suo rimorso. Gesù non gli aveva ancora domandato «Mi ami tu?», ma l'affezione di Pietro era a tal punto radicata nelle sue viscere che neanche la triplice negazione aveva potuto strappargliela di dosso. Solo questo vince i rimorsi: il prevalere di una presenza e di una affezione più grande di essi. Come dice Giussani parlando del sì di Pietro, occorre una presenza a cui dire di sì. A Cristo ci si affeziona talmente che qualsiasi sbaglio si sia fatto o si possa fare, non ci si può più staccare da Lui.